Laudetur Jesus Christus.
I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: due beati per El Salvador Rutilio Grande, modello di riconciliazione, e padre Cosmas Pessotto, esempio di mitezza e fermezza. Chad, Sant'Egidio organizzerà i colloqui di pace, i gruppi d'opposizione tendono la mano al governo di transizione. Lunedì in Italia l'elezione del Presidente della Repubblica, le speranze e gli auspici del terzo settore. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Una chiesa e un popolo in festa. El Salvador sta vivendo con gioia la beatificazione, in programma alle 17 di oggi, ora locale, del gesuita padre Rutilio Grande, ucciso nel 1977 insieme a due suoi compagni mentre si stavano recando a celebrare messa. Stessa sorte tre anni dopo per il missionario francescano padre Cosmas Pessotto, che oggi con loro condivide l'onore degli altari. Ce ne parla Benedetta Capelli.
Uniti nel sangue, uniti nell'amore per il Vangelo e per i tanti sofferenti del Salvador, sfiancati dalla guerra civile, dalle violenze e dalle diseguaglianze. Per i quattro nuovi beati il martirio è stato il suggello di una vita fatta di impegno accanto al popolo, impegno che ne segnò la condanna. Padre Rutilio Grande fu assassinato in odio alla fede il 12 marzo 1977, mentre andava a celebrare la messa. Con lui c'erano il catechista Manuel Solorzano e il giovane Nelson Rutilio Lemus, che aveva solo 16 anni. Una morte che potrà ancora dare frutti, come sottolinea il postulatore di Rutilio Grande, padre Pasquale Sebollada.
Un bellissimo modello di aiuto per la giustizia, per la fraternità e per la riconciliazione di tutti.
Tre anni dopo trova la morte in chiesa padre Cosmas Pessotto, francescano della provincia di Treviso, per quasi 30 anni sacerdote nella parrocchia di Nonualco, una vita tutta protesa a far conoscere la parola di Dio, a distillare semi di giustizia e di pace, con uno stile mite, prudente, ma fermo nel difendere la casa di Cristo. Padre Claudio Bratti è il vice postulatore della causa.
Quando ho incominciato a raccogliere tutte le testimonianze dei suoi parrocchiani, che mi dicevano come accoglieva la gente, come serviva, mi ho subito fatto l'idea di che si trattasse di un curato d'ars alla salvadoregna.
Si è chiuso oggi a Roma l'incontro dei movimenti politico-militari del Chad, riuniti da giovedì su iniziativa della comunità di Sant'Egidio, per fare un'ampia consultazione sul dialogo di riconciliazione nazionale che si aprirà a febbraio a N'Djamena. Nella nota conclusiva, i gruppi d'opposizione tendono la mano al governo di transizione. Il servizio di Marco Guerra.
Offriamo una proposta di pace nei confronti del Consiglio Militare di Transizione attraverso colloqui franchi e diretti per i quali abbiamo discusso la possibilità di un cessate il fuoco. Con un comunicato congiunto i movimenti politico-militari del Chad riuniti a Roma chiedono di partecipare al cosiddetto dialogo nazionale inclusivo che si aprirà nelle prossime settimane e che la comunità internazionale vuole sostenere. Sui passi intrapresi sentiamo Mauro Garofalo, responsabile delle relazioni internazionali della comunità di Sant'Egidio.
L'idea era quella di dare un contributo positivo a un momento difficile della storia del Chad e di sostenere l'iniziativa del presidente di transizione, il presidente del Consiglio Militare, che ha lanciato un dialogo nazionale inclusivo. Noi crediamo che la transizione sia un'occasione da non perdere, perché un dialogo che coinvolga tutti gli attori del paese potrebbe aiutare la stabilità del paese, ma con il Chad tutta la regione.
Andiamo ora in Siria, dove continuano gli scontri. Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani sono 78 i morti nelle violenze tra le forze curde e i miliziani dello Stato Islamico durante l'assalto a una prigione nel nord-est del paese. 150 sarebbero i jihadisti in fuga dopo l'evasione. E sono arrivati ieri a Siena, dove alloggeranno in un appartamento messo a disposizione della Caritas dalla Turchia, dove si erano rifugiati il piccolo Mustafa di 5 anni insieme al papà Munzir e alla mamma Zeybab e ad altri due figli della coppia. Il bimbo è nato senza arti a causa di un ordigno scoppiato nella guerra civile in Siria. Lo scatto di Mehmet Aslan, che ha vinto l'anno scorso il Siena World Festival, lo aveva portato all'attenzione del mondo. Antonella Palermo.
Dare braccia e gambe nuove al futuro della Siria. La famiglia di Mustafa, originaria di Idlib, da Istanbul, è riuscita a giungere in Italia con un permesso di protezione umanitaria. Il bambino sarà operato a Budrio, nel bolognese. Alla famiglia, che dovrà seguire un periodo di quarantena, verrà fornito vitto e pocket money. Nel 2016 l'uomo aveva perso una gamba. La madre, che all'epoca era incinta di Mustafa, aveva respirato gas nervino, sprigionato dagli ordini. Digni con conseguenze irreparabili per il feto. Da Siena, l'arcivescovo Paolo Lo Iudice.
un'accoglienza come altre accoglienze che facciamo, da quel famoso appello di Papa Francesco che ci disse se ogni parrocchia ospitasse una famiglia in difficoltà.
Mi viene in mente la Patris Corde sulla dimensione della paternità.
Veramente possiamo dire forse San Giuseppe e il suo bambinello, e speriamo di poter continuare a farsi carico uni degli altri nelle tante forme che poi la carità riesce veramente a inventare.
In Italia ora, dove lunedì prossimo il Parlamento in seduta plenaria con la partecipazione di 58 rappresentanti regionali inizierà gli scrutini per l'elezione del 13° Presidente della Repubblica. Tra le eredità che il nuovo capo dello Stato riceverà da Sergio Mattarella, la particolare attenzione al mondo del volontariato. La portavoce del Forum del Terzo Settore, Vanessa Pallucchi, chiede che anche per i prossimi 7 anni questa rimanga una priorità. Alessandro Guarasci l'ha intervistata.
Credo che questo bisogna difenderlo nell'ottica proprio di una coesione che deve arrivare in tutti i territori, soprattutto con particolare attenzione a quelle aree che per condizione geografica, territoriale o condizione socio-economica vivono situazioni di maggiore difficoltà, e lì il terzo settore veramente fa un lavoro di sussidiarietà molto importante.
Ma questo spirito come può essere in qualche modo rafforzato dal prossimo Presidente della Repubblica?
Questo il Presidente Mattarella l'ha sempre compreso e credo che debba essere diciamo un'interpretazione corretta della Costituzione, e questo sottolineiamo che anche dal nuovo Presidente della Repubblica ci aspettiamo questa attenzione a quello che è un mandato costituzionale che prevede questa cornice dentro la quale il terzo settore e il volontariato operano.
Il medico è per la vita è il titolo del manifesto pubblicato dall'Associazione dei Medici Cattolici Italiani, con cui intervengono nel dibattito sull'eutanasia e il suicidio assistito, pratiche promosse da un DDL in discussione in Parlamento e da un referendum che aspetta il via libera dalla Consulta. Il manifesto ribadisce l'incompatibilità tra l'agire medico e l'uccidere e chiede alle istituzioni di garantire l'accesso alle cure palliative. Parliamo, Marco Guerra ne ha parlato con il presidente dell'AMCI, Filippo Maria Boscia.
In quest'ultimo periodo la rilevanza del bene vita va sfilacciandosi. Sotto il peso dell'esaltazione delle libertà individuali, il medico non è autorizzato a correre dietro una cultura eutanasica. Noi non possiamo venir meno alla funzione dell'essere medici impegnati per la cura, e certamente dobbiamo essere capaci di mettere bene in luce la differenza tra il lasciar morire e il far morire.
Quindi rispondere alla cultura mortifera con la cultura della cura, della prossimità.
Quando si dice ad un medico aiuta a morire qualcuno e io ti depenalizzo, in quel momento io credo che noi stiamo compromettendo le basi stesse del bene comune e stiamo anche alterando i principi di solidarietà e di giustizia. L'affiancamento di chi soffre è una battaglia che noi vogliamo portare avanti per ragioni di civiltà.
E in chiusura di giornale, il prefetto della Congregazione per il Clero, Monsignor Lazzaro Yueng Sik, ha presieduto stamani nella chiesa romana di Santa Maria delle Grazie alle Fornaci la messa per l'ordinazione di 2 sacerdoti e di 1 diacono vietnamiti. Il servizio è di Amedeolo Monaco.
Nell'omelia il presule ha esortato i 2 sacerdoti e il diacono a legare il loro ministero pastorale al potere della croce, ad essere testimoni del messaggio della croce centrato nel mistero del preziosissimo sangue di Cristo versato per la redenzione dell'umanità. Il prefetto della Congregazione per il Clero ha anche ricordato la testimonianza dei circa 130.000 vietnamiti, laici, vescovi e sacerdoti che nei secoli passati hanno versato il loro sangue a motivo della loro fedeltà al Vangelo. Tra loro in particolare quei 117 riconosciuti ufficialmente come martiri, sangue prezioso anche il loro a somiglianza di quello di Cristo che ha generato la Chiesa vietnamita forte e viva. Da oggi la Chiesa romana Santa Maria delle Grazie alle Fornaci, la parrocchia più vicina a San Pietro, è ancor di più un ponte spirituale tra Roma e l'Asia, tra Roma e il Vietnam.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Adriano Vitali in regia e Michele Raviari in studio, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata con le trasmissioni della Radio Vaticana.